Mamma mia, sei davvero tantissimi. Gloria a Dio per questo. Non è scontato oggigiorno. Quindi vi porto subito i saluti della mia chiesa, sottolineo mia chiesa, di Cologno Asserio e anche di mio figlio che oggi era occupato con la predicazione per i simboli, che abbiamo anche i simboli. E, bene, è bello davvero tornare a vedervi. Ripeto, non è scontato, soprattutto con i tempi che stiamo vivendo, vedere una chiesa così numerosa e così davvero attenta. È incredibile come ci sono tutti i bambini seduti al loro posto e nessuno si alza per andare in bagno 10-15 volte per incontro. Davvero, anche questo è un dono del Signore. Allora, è un grande privilegio essere oggi con voi, e non lo dico naturalmente per piaggeria, insomma, per falsa umiltà o quant'altro, o perché bisogna dire così sempre, perché lo penso davvero, davvero ci credo. Davvero per me è un piacere essere con voi, e sapete perché? Quando sono stato invitato dal caro Gino, subito ho pensato, ma cosa posso mai andare a dire a Villa Cortese, che è una chiesa conosciuta, e anche questo è biblico, in mezzo a tutte le altre, come una chiesa che ha fondamenta sana, che ha un insegnamento costante, continuo, totale. E anche questo non è scontato. Siate riconoscenti al Signore e ai vostri anziani. Cosa posso dire a una chiesa che è piena di conoscenza? Nulla, o tutto, o moltissimo. Anche questo non è scontato, che abbiate persone che vi amano e che vi insegnano nell'amore del Signore. Allora immediatamente il Signore ha messo sul mio cuore, proprio mentre lui me lo diceva, io pensavo, ma cosa posso mai andare a dire a Villa Cortese? Un solo brano, cortissimo, e su quello ci concentreremo. Non è uno studio, non ho preparato uno studio articolato, non ho preparato uno studio panoramico, né tematico, sono soltanto delle riflessioni su un argomento che ho già comunicato a Gino, quindi probabilmente ve l'ha già anche detto, e su un brano molto molto breve che conoscete sicuramente bene, a fondo. Ma prima, cosa considerare oggi insieme? Cosa c'è di più bello se non tornare con la nostra mente a un argomento che ci unisce e a cui ci piace pensare? La gioia che ci accomuna, la gioia che ci fa sentire fratelli, sorelle. Oggi tratterò delle brevissime riflessioni sulla gioia. Non è, ripeto, uno studio approfondito, ma sono semplici riflessioni su questo aspetto così bello della salvezza. La gioia, secondo il vocabolario, è un'emozione intensa e piacevole che si prova quando un fine viene raggiunto. Ma qui da noi non c'è nessun fine raggiunto, o tutti. Non abbiamo ancora raggiunto nulla. Eppure la gioia, come è descritta nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, è il segno caratteristico del nato di nuovo, e non è una semplice emozione che quanto raggiungo qualcosa allora ho la gioia. No! È fondata su Dio e deriva da Dio. Questo termine greco, che ha un senso più ampio rispetto al nostro, di emozione, di sensazione, ma a che fare con la vita, con la consapevolezza. Ecco perché la gioia è più bella, più profonda, perché va oltre il sentimento, quando è fondata su Dio e da Dio deriva. Il versetto ancora non ve l'ho detto, però Atti capitolo 11, un solo versetto, il 23, ma leggo dal 19. Per chi vuole prendere appunto, per chi segue, non siamo ancora entrati nel versetto di oggi, però questo è bello ancora nell'introduzione. Atti capitolo 11, il versetto 23, ma leggerò dal 19, dice: quelli che erano stati dispersi a motivo della persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono sino in Fenicia, a Cipro e Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Cioè, praticamente tornano molto probabilmente al loro paese d'origine, giudei, ma che abitavano lontano, fino a 500-600 chilometri, e iniziano ad adempiere a ciò che viene chiamato il grande mandato: andate e annunciate, però soltanto ai giudei. Ma alcuni, che erano ciprioti e cirenei, quindi stranieri, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche i greci, attenzione, portando il lieto, il gioioso messaggio del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia arrivò alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme. È bello quando le notizie arrivano alle orecchie delle chiese. Bello quando si sa che a Villa Cortese ci sono tanti credenti, talmente tanti che non ci state più. Queste belle notizie arrivano, gloria a Dio. Arrivano alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Sono più di 550 chilometri, non è che erano dietro l'angolo. Quindi vedete come arrivano le notizie. Il 23, quello che mi dà gioia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò ad attenersi tutti al Signore con un cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Barnaba, mandato dalla chiesa di Gerusalemme ad Antiochia, cosa vede? La grazia di Dio. La grazia di Dio si deve vedere. Si vede e si deve vedere. Ciò che c'è dentro si deve vedere fuori. Non può rimanere nascosta in me. E Barnaba non aggiunge nient'altro. Non aggiunge, non impone nulla di pesi giudaici agli stranieri, come purtroppo avverrà dopo. Non aggiunge nulla, dice soltanto: tenetevi stretti, stringetevi ancora di più, con un cuore risoluto, con una volontà di continuare in questo modo. E l'unica cosa riportata: tenetevi stretti, perché la gioia gli bastò. Vedere la grazia di Dio, lui si rallegrò, provò gioia. E vede una gioia vera, non sicuramente una gioia frivola, quella che non ha basi solide, quella della sensazione. Oggi purtroppo siamo devastati da emozioni, sensazioni del momento, siamo devastati. Guai a non provare emozioni e sensazioni, guai, ma guai a fondarsi sulle emozioni e sensazioni. Anche perché questa gioia da che cosa proveniva? Queste conversioni da che cosa provenivano? Alla base cosa c'è? Come abbiamo introdotto al versetto 19? A causa della persecuzione. Vede una gioia vera che trae origine da che cosa? L'abbiamo letto anche questo. Dalla grazia di Dio. Vide la grazia di Dio e provò gioia e si rallegrò ed era nella gioia. La grazia, non vi devo insegnare nulla, la consapevolezza, io la definisco così, consapevolezza di essere spacciati, senza speranza. Efesini 2,12 è un versetto che dobbiamo ricordarci spesso, quando dice: ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti e alla promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma, ecco il ma che cambia sempre tutto, che dà il gusto alla grazia, Dio offre suo figlio al posto mio, come se io fossi l'unico in tutto l'universo. Offre il figlio, il Dio eternamente figlio, al posto tuo, come se tu fossi l'unico in tutta la realtà. L'esempio stesso di Stefano vede i cieli aperti e riesce a perdonare chi lo stava uccidendo a motivo della sua fede in quella grazia. Un secondo esempio è l'esempio stesso di Giovanni, l'apostolo, in esilio. Lui scrive la sua prima epistola, ormai vecchio, molto avanti negli anni, ed esprime la sua grandissima gioia in prima Giovanni, proprio nella prima epistola, proprio all'inizio. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa, una gioia completa. E scrive di questo quando lui era in esilio, un povero vecchietto in esilio, lontano da tutti. Lui dice: vi scrivo perché la nostra gioia sia completa, perché parla della salvezza comune e descrive inizialmente questa salvezza nel contesto riempita di gioia. La stessa consapevolezza, un altro terzo esempio, l'esprime Giacomo al capitolo 1 quando dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in svariate prove. Ma quando venite a trovarvi in una bella chiesa completa, la grande gioia a trovarsi anche nella sofferenza a causa della grazia. E perché? Giacomo stesso lo dice subito: perché questa prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Vedete, la gioia che porta a qualcosa di più grande. Una gioia, quarto e ultimo esempio che voglio portare, che Gesù stesso provò nel momento peggiore della sua esistenza. Già Gesù prova dei momenti particolarmente dolorosi quando arriva a pregare il Padre chiedendo: se è possibile allontana da me questo calice, eppure sia fatta la tua volontà. E a un certo punto sulla croce lui stesso, una volta diventato peccato, deve gridare al Padre chiamandolo Dio mio e dicendo: perché mi hai abbandonato? Una scena straziante. Eppure in Ebrei 12 al versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, che crea la fede e la rende perfetta. Attenzione, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzò l'infamia e adesso è seduto alla destra del trono di Dio, in un modo che noi non conosciamo, non ci viene rivelato tutto. Ma a un certo punto Cristo vede quello che gli era posto dinanzi e per questa gioia, è scritto così, sopporta quell'infamia, sopporta quel momento straziante che nessuno di noi dovrà mai sopportare, perché noi sappiamo da Romani 8 che nessuno potrà mai strapparci dall'amore, dalla presenza, dal sentire con Dio. Cristo invece sopportò anche quello, l'essere strappato, l'essere tolto via, l'essere abbandonato dal Padre. Ma per la gioia, in qualche modo, vede noi, vede ognuno di noi, vede me, e per questa gioia sopporta lo strazio, sopporta l'abbandono da parte di Dio. Guardare oltre alla piena realizzazione della grazia salvifica. E arriviamo al versetto che consideriamo noi oggi. Efesini, capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, non è uno studio, quindi farò ancora delle brevissime riflessioni. Efesini, capitolo 2, dal versetto 8, che sicuramente conoscete meglio di me e in maniera anche più approfondita. Leggiamo, o meglio ricordiamo, questo versetto. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Questi versetti, imparati a memoria, vi aiutano tantissimo. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quale gioia più grande quando leggiamo e ricordiamo queste parole, questi versetti. Dal profondo del cuore, io ci vedo proprio Paolo che mentre scriveva era pieno di gioia. Pieno questa lettera così bella agli Efesini, una lettera rara dove non ci sono tante raccomandazioni, non è come Corinzi oppure come Colossese, cioè dei problemi, o Galati che volevano adempiere magari con opere della carne. Efesini è una lettera davvero piena di gioia, anche se Filippese è conosciuto come lettera della gioia. Efesini non ha tante difficoltà all'interno, salvezza per grazia. Ripeto, non merito nulla, ma Dio, mostrando il suo amore, dona. Dà tutto quello che ha. Io ripeto sempre anche in chiesa a Cologno, di più Dio non poteva fare. Ecco il dono di Dio. E ricordiamocelo quando leggiamo o ripetiamo a memoria Giovanni 3,16, quando diciamo che il Dio ha tanto amato il mondo che ha donato. Quel dono è costato qualcosa che noi non potremmo mai comprendere realmente. Ricordiamocelo questo passaggio, ricordiamoci quanto è costato questo dono. La salvezza per grazia mediante la fede, quella cosa che ci fa gioire. E chi ha studiato, ed è giusto anche far ricorso a chi ha studiato greco, chi ha davvero messo la vita studiando anche le lingue originali, ci insegna, ci fa capire, ci dice, ci spiega che il termine ciò non si riferisce all'ultimissimo pezzettino della frase, ma a tutto il concetto che viene prima. Quindi il dono di Dio che cos'è? La salvezza per grazia mediante la fede. Questo è il dono di Dio. È un po' triste, però purtroppo, quando alcuni fratelli limitano il dono solo alla fede, come se il dono di Dio fosse non la salvezza per grazia mediante la fede, ma soltanto il dono. È un po' limitativo, perché sarebbe un dono incompleto, sarebbe come una macchina bellissima. Gli esempi sono sempre molto limitativi, ma li facciamo per comprenderci. È una macchina straordinaria, guarda che bella, ma non ti do le chiavi. Ti faccio vedere tutto, ma le chiavi non te le do. Che dono è? Cioè, la macchina come la spingo e basta, non posso farci nient'altro, la posso guardare. È un dono incompleto. Il dono viene anche ampiamente supportato, perché il dono fa nascere in noi non la sensazione, l'emozione della gioia, ma ci fa vivere realizzando la gioia di cui abbiamo parlato prima. Se non comprendiamo il dono di Dio, la nostra vita non può essere vissuta nella gioia. Avremo degli sprazzi di gioia, di felicità, ma non sarà una vita vissuta anche nella sofferenza, anche nella prova. Gesù ci dà l'esempio supremo, ma una vita che produce gioia, perché è fondata e trae origine dalla grazia di Dio. Il dono di Dio, la salvezza per grazia mediante la fede. E questo dono viene ampiamente supportato anche da tantissimi altri versetti, Romani 6,23, senza che lo ripetiamo, il salario del peccato, cioè lo stipendio, il pagamento, la realizzazione del peccato e la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E questo versetto aumenta ancora di più, perché non soltanto il dono e la salvezza per grazia mediante la fede, ma questo pezzettino di Romani aggiunge anche in Cristo Gesù. C'è un pezzo di dono in più. Salvezza per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Non è qualcosa che può prendere origine dal nostro impegno. Gesù è compreso in questo dono. Questa è una gioia che mi toglie anche un peso. Ci toglie anche un peso. Non devi meritarla. Oggigiorno, giustamente, molte cose vanno guadagnate, sudate e meritate. Attenzione, al lavoro bisogna impegnarsi. Anche perché è scritto, ma ti devi impegnare, ti devi meritare lo stipendio o meritare anche i bonus lavorativi, ma non potrai mai impegnarti al punto da meritare la salvezza. E l'avete detto anche voi nelle preghiere, quindi è quello che è stato detto fino adesso. Altrimenti, come riportato nel versetto 10, qualcuno potrebbe accampare dei diritti, dei meriti davanti a Dio, e di conseguenza non è tanto il problema l'accampare diritti davanti a Dio, non è questo il problema. Il problema è che se io posso accampare dei diritti, nel senso, Signore, io merito la salvezza perché ho fatto questo, se ciò fosse possibile, vorrebbe dire che il sacrificio di Gesù Cristo è incompleto, è insufficiente, vale per tutti tranne che per quella singola persona che in quell'occasione ha fatto quello. Quindi è un sacrificio incompleto, e il dono stesso sarebbe incompleto, che vale per 999 ma non per uno, che quell'uno se l'è guadagnato. Come vi ho letto anche a conferma, in Ebrei capitolo 12, per la gioia che gli era posta davanti. Perché c'è questo concetto che Gesù lì, in quell'ultimo istante, prova, realizza la gioia che gli è posta davanti. Perché quel sacrificio, a conferma di tantissimi altri brani, ma Ebrei 12 lo dice chiaramente, quel sacrificio è perfettamente sufficiente, assolutamente completo, assolutamente adatto, nulla di più. E infatti tutti i primi 12 capitoli della lettera agli Ebrei sono per spiegare che il sacrificio di Cristo è perfetto, completo, non puoi aggiungere nient'altro, non ci puoi mettere la ciliegina, nemmeno la spolverata di zucchero, non ci puoi mettere nulla, è perfetto. Perché? Lo dice la lettera B, Cristo è superiore agli angeli, a Mosè, alla legge, e poi spiega proprio che il sacrificio è perfetto perché lo compie Gesù, l'Eterno Dio. La piena sufficienza del sacrificio di Cristo ci porta ancora al concetto della gioia. Il sapere che io non solo non devo fare qualcosa per meritarlo, ma non posso fare nulla, mi toglie un grande peso. Io non posso fare nulla e non devo fare nulla per meritarla. E questo non fare nulla per meritarla mi porta subito a un ultimo aspetto che voglio considerare con voi. Ok, tutta questa gioia, questa esplosione, come si manifesta? Non può restare qui, non deve. Barnaba l'ha fatto arrivare, quando arrivò Barnaba si rallegrò, perché vide la grazia, si rallegrò. E come si manifesta questa gioia? Abbiamo concluso l'ultimo punto con io non devo fare nulla per meritarlo. Ma questa gioia si deve manifestare con le opere. Non in virtù d'opera affinché nessuno se ne vanti, ma subito dopo cosa aggiunge l'ultimissima parte? La vera gioia non può essere messa da parte. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Questa gioia di cui vi ho parlato fino adesso si deve manifestare. Abbiamo detto che non è un'emozione, è uno stile, è una vita, trae origine, fondamento e si fonda in Dio, ma non può restare dentro. Appunto perché non è un'emozione, quindi anche nella sofferenza, l'abbiamo visto, anche nelle svariate prove, c'è questa considerazione, la gioia, ma la gioia si deve vedere, certo, tu non devi fare nulla perché non puoi fare nulla per meritarla, ma devi fare di tutto per dimostrarla. Un conto è meritarla, un conto è dimostrarla. Attenzione! E infatti Paolo, meravigliosamente ispirato dallo Spirito Santo, nello stesso contesto nel quale scrive non devi fare nulla per meritarla, scrive attenzione. Adesso datti da fare per dimostrarla. La vera gioia non può essere messa da parte, in un cantuccio, in banca, sottoterra, aspettando che frutti qualcosa da sola. Prima o poi qualcosa di buono uscirà. No. La vera gioia, che, ricordo, è una parte, uno spicchio del frutto dello Spirito Santo, Galati 5:22, deve fruttare. In che modo? L'abbiamo letto, Barnaba arriva ad Antiochia e vede la grazia di Dio. Vede che cosa? Io oggi vedo la stessa cosa. La grazia di Dio si vede nel radunamento, nell'amare il Signore, nell'amare i fratelli, nell'essere presenti, nell'odare, nel cantare insieme, nel pregare. E da qui poi derivano tutti gli altri frutti in una vita di testimonianza, in una vita che porta frutto al Signore, ma si vede essenzialmente qui. Barnaba arriva a Antiochia e vede la grazia di Dio, la vede nel radunamento. Che dispiacere che oggi molte chiese non hanno più, per esempio, gli incontri infrasettimanali perché non c'è più nessuno. La grazia parla della gioia dell'incontrarsi, dello stare insieme, del dare notizie, nell'ascoltare, nell'incoraggiare, nel pregare, nel cantare insieme e di conseguenza gli altri frutti che vengono dopo, nella testimonianza, in quello che noi diciamo agli altri. Qui c'è la grazia di Dio e Barnaba si rallegra. E per le opere esterne? Questo è quello che vediamo qui in mezzo a noi, quindi. E per le opere esterne, ancora lo Spirito Santo, per mezzo di Paolo, ci fa capire un altro aspetto bellissimo. Per fare le opere buone, l'abbiamo detto, sì. E poi continua però, che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Allora, opere esterne. Anche lì non devi impazzire. Questo versetto toglie anche questa difficoltà. Qui c'è scritto che Dio ha precedentemente, quello dice, è scritto qui, non è una deduzione, è scritto così, ha preparato delle opere buone per Leonardo, per me, per ognuno di noi. Come un buon padre che mette lì le mollichine, i pezzettini, quest'opera è già pronta e mentre aiuta ognuno di noi, sorreggendolo, come dice Osea, sorreggendolo per le braccia a camminare, fai quell'opera buona, che bravo, ci batte anche le mani ed è anche contento. Lui prepara l'opera buona, lui ci accompagna nel cammino e quando compiamo l'opera buona dice ok, adesso, dice Gesù, mettila in cielo. Mettila da parte, fai dei tesori in cielo dove il ladro non ruba, la tignola non scassina, non si arrugginisce niente, ma sono opere che ha già preparato lui. Vedete la gioia. Barnaba arriva, vede la grazia di Dio, prova gioia, si rallegra e questo è un frutto, è il frutto, è la gioia. E per le opere esterne Dio stesso prepara delle opere, prima. Affinché quando è il momento giusto, secondo la sua volontà, tu le possa praticare. E io penso, di sicuro voi no, ma io penso a me, mi piace molto parlare al singolare, non mi piace, noi non facciamo, noi non diciamo, non mi è mai piaciuto parlare in questo modo, io parlo solo per me. Io penso a quando andrò in cielo e il Signore mi mostrerà anche le buone opere che non ho fatto, che lui aveva preparato e che io, per insubordinazione, per peccato, per tantissimi motivi, non avrò fatto, non ho realizzato. C'era una benedizione, te la sei persa. C'è anche questo, c'è scritto al giorno di Cristo, le cose fatte in bene e in male, dette e non dette, come le hai fatte. Ma che gioia sapere che anche per le opere esterne Dio stesso ha provveduto, ha preparato. Un buon padre che prepara tante cose belle per i suoi figli. Ecco la vera gioia. Gloria al nostro Dio. Voglio pregare. Padre, voglio ringraziarti, voglio adorarti perché ancora queste brevi riflessioni hanno riacceso, hanno risvegliato in me la gioia da quando le ho meditate, da quando tu hai messo sul mio cuore questi pensieri. Ti prego affinché anche questi cari che vivono secondo la tua volontà possano realizzare completamente, possono vivere completamente nella gioia, nella comunione e portare a compimento le opere che tu hai già preparato. Che bello, Signore, considerare che tutto ciò deriva dal tuo amore e la grazia, e la tua grazia, Signore, non è limitata, se possiamo permetterci, alla salvezza per grazia mediante la fede, ma continua con le opere che si vedono, le opere che sono dentro e le opere che sono fuori. Grazie Signore perché tutto rientra nel tuo piano meraviglioso di salvezza, solo tu potevi realizzare questo piano, solo tu potevi portare a compimento. Ti benediciamo per il Signore Gesù Cristo che guardando oltre ha visto a noi ancora oggi e questo ha prodotto in lui la piena gioia. Grazie Signore. Amen.
Amen. Ma vogliamo passare ancora in questi minuti.